nuova puntata di Radio Zainet. Il benvenuto da Simona Neri alla trasmissione che mi collegamento le radio, le scuole e gli studenti che aderiscono al progetto Zainet, rivista che tutti i mesi troviamo in oltre 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi c'è Lorenzo che
Ciao.
Frequenta il liceo classico Visconti
esatto.
di Roma, e poi in collegamento c'è anche da Torino Simonetta Mitola.
Ciao Simona, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Benvenuti ad una nuova puntata di Radio Zainet. Questa è la redazione di Torino e sono in compagnia di Cristina.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Cristina, una studentessa del DAMS qui a Torino, e poi di Gioele.
Ciao.
Ciao Gioele, uno studente del liceo classico Alfieri di Torino. A te la linea, Simona.
Noi salutiamo anche il nostro Marcello Prisco, che è alla regia, e ci farà ascoltare i contributi che i ragazzi di Radio Zainet hanno raccolto durante il concerto del 1° maggio. Un primo contributo con intervista a Valentina Lupi, vincitrice del concorso 1° maggio tutto l'anno, realizzata da Chiara del liceo classico di Terni, che ha vinto anche il concorso di Zainet indetto proprio per partecipare alla giuria, e poi la banda Bardot, sempre intervistata invece questa volta da Matteo.
Sapere come ci si sente, insomma, aver vinto la rassegna e arrivare sul palco del 1° maggio.
È un'emozione incredibile, bellissima, anche perché sono stata sempre dall'altra parte, quindi primo anno riuscire a fare una cosa del genere, insomma, è veramente bello. Infatti mi auguro di rappresentare, insomma, le emozioni vostre, le vostre emozioni.
La banda Bardot oggi è il 1° maggio, come vetrina è piuttosto importante. Voi magari eravate abituati alla scena cosiddetta underground.
Al di là di quello, qua è importante esserci anche per motivi che vanno al di là della musica, e siamo orgogliosi e felici del fatto che comunque chi organizza queste manifestazioni in un giorno come il 1° maggio pensi alla banda, insomma, per noi è importante e ci gratifica di tutto quello che facciamo. Poi sicuramente noi non rinneghiamo da dove veniamo e il tipo di vita anche on the road che facciamo, insomma.
Questo come 1° maggio ha un tema che è stato deciso di celebrare, diciamo, il cinquantennale del rock and roll in Italia.
Sì.
Impressioni sulla scelta, e per esempio di incontrare nel backstage uno come Chuck Berry, che ecco.
Non è la prima volta che vado a vedere Chuck Berry, trovarmelo sullo stesso palco è una doppia emozione, un doppio piacere.
E questo era il primo contributo, le voci, l'abbiamo detto, erano di Chiara del liceo classico di Terni e poi Matteo, che invece frequenta il 1° anno di storia alla Sapienza di Roma. Lorenzo, tu sei stato al concerto del 1° maggio?
No, quest'anno non sono stato al concerto, però insomma devo dire che mi è sempre piaciuto, apprezzo la festa del 1° maggio, ne condivido i valori, anche se poi, spostandoci sul piano puramente musicale, i gruppi che di solito suonano al concerto non sono esattamente il genere di musica che preferisco, però comunque trovo interessante e divertente come ricorrenza.
La banda Bardot ti piace?
Sì, sono bravi.
E oltre a banda Bardot c'erano tantissimi, c'erano anche gli After Hour, il Tiro Mancino, che tra l'altro tutti abbiamo già intervistato e abbiamo già visto nelle pagine di Zainet. Quindi tu non hai però una grande passione per questo nuovo rock italiano, le nuove leve della musica italiana?
Non ho questa grande passione per il nuovo rock italiano, francamente mi piace moltissimo il rock, forse mi piace più quello non nuovo, quello diciamo vecchio
tradizionale,
quello
classico.
Tradizionale, però insomma, parlando di artisti classici in questo genere, c'era Chuck Berry quest'anno, che insomma
spero
non sia ricordato solo per la pubblicità dei noti biscottini.
Lo speriamo. Adesso via col secondo contributo. Ci sono gli After Hour e Africa Unite, intervistati da Matteo e anche da Francesca, che invece frequenta il 1° anno di Scienze della Comunicazione alla LUIS di Roma.
Siete dei veterani al concerto del 1° maggio, se non sbaglio è la terza volta che suonate, però suonate tardissimo, quindi siete comunque emozionati, diciamo, si sente ancora l'emozione del 1° maggio?
Assolutamente,
anche perché stavolta siete uno dei nomi di richiamo, diciamo, della kermesse.
Ma sono tanti i nomi di richiamo, è molto relativo, nel senso che fa piacere suonare di sera più che altro perché siamo abituati a suonare al buio, non per altro.
Voi qualche anno fa avete diviso il palco con i REM e adesso vi trovate, diciamo, nel backstage insieme a un altro mostro sacro come Chuck Berry. Per una festa che celebra i 50 anni del rock non è poco.
No, assolutamente, ci manca Giuseppe Verdi.
Veramente, qual è il nostro rapporto con il rock?
La storia del rock è la nostra cultura.
Senti, qual è la differenza principale tra una platea americana e una piazza gremita come quella di oggi?
Come la notte con il giorno?
Gli Africa Unite sul palco del Primo Maggio, un gruppo che comunque della sua dimensione live ha fatto anche una sorta di manifesto, anche visto l'ultimo disco che avete pubblicato. Che sensazioni si hanno una volta scesi?
Insomma, suonare su quel palco è sicuramente una cosa emozionante. Devo dire che essendo la prima volta è stata un'emozione ancora più forte, interessante. Poi il Primo Maggio rappresenta anche un giorno particolare, al di là della musica, al di là del divertimento.
Hai citato giustamente il fatto che il Primo Maggio abbia dei significati assolutamente importanti al di là dell'evento musicale. Voi gli date particolare importanza?
Ma noi fondamentalmente abbiamo, come si dice, cominciato a suonare questa musica anche perché il reggae comunque ha sempre significato per noi una musica che portava dei messaggi di un certo tipo, nel senso il reggae ha significato, insomma, sin dagli inizi, da Marley in poi, qualcosa come la rivoluzione, insomma, prendere le posizioni rispetto a qualcosa e proporre delle alternative rispetto a qualcosa che non funziona e non va. E quindi il Primo Maggio sicuramente è un giorno dove queste cose, questo aspetto, diciamo, politico della musica è importante ricordarlo. L'unica cosa che mi spiace è che forse il pubblico chiaramente coglie poco questa accezione, diciamo, politica di questo giorno e di questa manifestazione, perché purtroppo penso che manchi un po' proprio l'informazione, nel senso, insomma, alla fine è chiaro che è una situazione molto socializzante, piacevole, divertente questa, però ritagliare qualche spazio anche per dire due cose, magari anche in modo molto light, potrebbe essere utile, insomma, alle generazioni che, insomma, guardano MTV e ascoltano radio DJ.
Eccolo Matteo, che ci ha raggiunto in studio, l'intervistatore ufficiale di Radio Zainet al Primo Maggio, il nostro inviato. Matteo, tu che allora ci sei stato, ci devi raccontare un po' che atmosfera era e soprattutto hanno ragione Africa Unite a dire che a tutto si pensa fuorché al messaggio sociale che c'è dietro al concerto?
Ah, probabilmente sì, e ce ne si è resi conto anche dalle polemiche che hanno seguito la ben nota dichiarazione del conduttore dal palco, a cui i sindacati hanno risposto con: il palco del Primo Maggio non è posto per dichiarazioni politiche. Ora, essendo la manifestazione sindacale per eccellenza, questo commento risulta abbastanza ridicolo. Se poi invece si va a prendere la realtà dei fatti, ci si accorge che ovviamente l'evento musicale in quanto tale prevale rispetto al significato politico e sociale della manifestazione. Quindi ecco, la maggior gente che si accampa lì davanti da due giorni prima, perché io ricordo che già domenica, passando di Piazza San Giovanni, c'erano già alcune canadesi spuntate ai piedi del palco.
Tu proprio le canadesi hai notato, ma le tende oppure perché arrivavano da fuori le turiste?
Magari sarebbe stato uno spettacolo migliore, indubbiamente. Però ecco, appunto, nessuno si accampa per due giorni per vedere per stare a una manifestazione, invece per un evento musicale sì.
Sentiamo cosa ne pensano da Torino Simonetta Mitola.
Sì, siamo qui con Cristina e Gioele, ma noi volevamo ricordare anche quando è stata decisa per la prima volta di organizzare una manifestazione a data fissa. Vero Cristina?
Sì, il 14 luglio 1889.
Approvando una mozione presentata da delegati francesi. In Italia invece il Primo Maggio si è festeggiato per la prima volta il Primo Maggio del 1891. E voi avete seguito la manifestazione del Primo Maggio? Come potete commentare anche le interviste che gli inviati di Radio Zainet e di Zainet hanno realizzato?
Io sono pienamente d'accordo con, non mi ricordo bene il nome, ma penso Matteo, nel senso che questo fatto, sono rimasta abbastanza colpita, ma me lo immaginavo, il fatto di accalcarsi per la musica e non prendere molto in considerazione la manifestazione quanto manifestazione proprio per il lavoro, per parlare di quello, insomma. Probabilmente se ne parla troppo poco. Come ha detto Matteo, un concerto così non è un concerto che si può vedere ogni giorno. Quindi forse sarebbe bene dare anche importanza alla parte proprio dell'aspetto politico.
Certo. E tu, Joelle, che cosa ne pensi? Hai seguito in televisione? Sei mai stato a Roma a vederlo dal vivo?
No, beh, a Roma non sono stato. Però ho sentito un po' lo scandalo che c'è stato con Antonio Riveira, che ha fatto un po', creato un po' uno scalpore, no? L'Osservatore Romano pochi giorni fa dichiarava, lo definiva addirittura terrorista.
Sì.
Forse è un po' esagerato.
Andrea Riveira.
Sì, Andrea, ecco, scusa.
Sì, il conduttore insieme a Claudia Gerini, sì, e a Paolo Rossi. Sì.
E comunque alla fine forse la Chiesa è un po' esagerato. Comunque se è stato veramente uno scandalo. Comunque io ho seguito lì, diciamo che i gruppi mi sono piaciuti, i musicisti, mi ricordo le Vibrazioni,
sì,
c'erano anche, non so, i Nomadi, comunque è stato un bel concerto.
A te chi sono piaciuti di più, Cristina?
Guarda, io veramente quella sera non l'ho seguito perché avevo altre cose da fare, ho acceso e ho beccato Chuck Berry, che mi è piaciuto veramente tantissimo.
Che è un tuo mito, benissimo. Poi c'erano ancora Loredana Bertè, che aveva un delizioso giubbottino rosa, poi c'era Irene Grandi, i Tiro Mancino e anche Daniele Silvestri. Proprio adesso a Radio Zainet ascoltiamo Daniele Silvestri con La Paranza.
Zainet, la scuola che fa radio.
Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza, io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza, un fritto di paranza, paranza, paranza.
La paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza, fino al grido conclusivo di esultanza. Uomini, uomini, c'è ancora una speranza, prima che un gesto vi rovini l'esistenza, prima che un giudice vi chiami per l'udienza, vi suggerisco un cambio di residenza. Poi ci vuole solo un poco di pazienza, qualche mese già nessuno nota più l'assenza, la panacea di tutti i mali è la distanza, e poi ci si consola con la paranza. La paranza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza, eleganza e con un lento movimento de panza. La paranza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza, eleganza e con un lento movimento de panza. Così da Genova puoi scendere a Cosenza, come da Brindisi salire su Brianza, uno di Cogna andrà a Tolmina in prima istanza, uno di Trapani forse Provenza. No, 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 non è possibile, non è raccomandabile fare ritorno al luogo originario di partenza. Ci sono regole precise in latitanza e per resistere c'è la paranza. La paranza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza e eleganza e con un lento movimento de panza.
E che mi ami, quando ti allontani, per prima cosa mi richiami, in ogni caso è molto meglio se rimani, se rimani, a domani. Dimmi che ci tieni, e se non vieni, in ogni caso mi appartieni, e che ti manco più dell'aria che respiri, più di prima.
Si chiedono dove, dov'è, ma non mi trovano, ma sai che c'è, che sto benissimo, fin tanto che sto a piede libero, e poi perché ritornare da lei, quando per lei è sempre stato meglio senza di me. Non riusciranno a prendermi, io resto.
Que se baila con la latitanza, con prudencia y elegancia y con un lento movimiento de panza.
Io abito l'abito, mi affaccio un illecito, se non sai dove abito, se non entro nel merito, se non vado a discapito, le gli stessi consigli, siamo uomini liberi, siamo uomini liberi, stiamo comodi, comodi.
Bentornati a Radio Zainet, la radio che dà voce agli studenti. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Francesca.
Eh già, ciao a tutti.
Anche lei è inviata di Radio Zainet al concertone del primo maggio.
Sì,
Francesca,
sì,
frequenta, lo ricordiamo,
Scienze della Comunicazione alla LUIS.
Beh, qualcosa allora ci devi dire pure tu sul primo maggio.
Io mi sono divertita moltissimo, vedo che Matteo si è ripreso dall'ubriacatura di vino rosso, insomma.
Pare che fosse in condizioni
pietose. Condizioni pessime, sì, abbastanza. L'abbiamo trovato.
Confermo, smentisco.
Stavi un po' pisto, diciamo così. No, comunque insomma, ci siamo divertiti moltissimo, abbiamo fatto le interviste che dovevamo fare, insomma, è stata una buona esperienza anche quest'anno, dai.
Anche se era poco sobrio, però le interviste le ha
meglio,
fatte
meglio,
bene.
Rendeva anche meglio.
Beh,
me.
Comunque si sentiva un po' la pronuncia un pochino accentuata in dialetto, un po' strascicate alcune parole.
Proprio lo strascico più che altro si sentiva, cioè. E nell'andatura e nel parlare.
Mamma mia, che spettacolo, ce lo siamo perso, almeno io me lo sono perso purtroppo. Però adesso vorrei aprire la parentesi film e dare anche un'occhiata alla classifica dei film. Al primo posto Epic Movie, dai due dei sei sceneggiatori di Scary Movie. Erano sei a sceneggiare Scary Movie, sembra incredibile. Il film fa la parodia dei grandi successi cinematografici. Al secondo posto Mio fratello e figlio unico, film di Daniele Lucchetti, tra l'altro ultima copertina di Zainet. E al terzo The Number 23, un film di Joel Schumacher. Un noir, un modesto accalappiacani alla vita sconvolta da un misterioso libro intitolato Il numero 23, che sembra raccontare la sua storia.
Tra l'altro questo film, nonostante il genere, diciamo, thriller quasi, presenta nel cast Jim Carrey come protagonista.
Ma Jim Carrey è un attore molto versatile, ti dirò. È veramente bravo anche in parti drammatiche, anche con Michel Gondry quando ha fatto Se mi lasci ti cancello, orribilmente tradotto in italiano, ma è The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Lui era molto bravo come attore drammatico.
What?
Vabbè.
Sono bravissimi. Lorenzo, tu cosa ne pensi di Jim Carrey? Ti piacciono i suoi film o lui
sì,
come attore?
Sì, mi piace. E, oddio, c'è anche quell'altro film del quale non riesco a ricordare il titolo.
Men on the Moon.
No, c'era lui che stava in quel mondo finto che
Truman,
per...
Show.
Truman Show. Ecco, per esempio non era un film sicuramente comico. Però, insomma, sì, Jim Carrey è un grandissimo attore. Francamente non sono molto interessato a questo nuovo film The Number 23, perché questi film così, con queste simbologie fantascientifiche sui numeri o quant'altro, ma mi sembrano un po' delle stupidaggini.
Ma tanto tu volevi dire qualcosa su Mio fratello e figlio unico?
Sì, devo dire che è un film che, nonostante la presenza nel cast di un attore come Scamarcio, lasci presagire il peggio. In realtà poi si accorge che è un'opera cinematografica molto ben fatta, sulla cui trama non voglio starmi a soffermare, perché magari rovino, anche perché potrei rovinare ai pochi ascoltatori che ancora non l'hanno visto la sorpresa. Però devo dire che Scamarcio, una volta di più, dopo Romanzo criminale, ha confermato che se impegnato in film di una sceneggiatura decente, è un ottimo attore. Tra l'altro c'è la sorpresa Elio Germano, che era sconosciuto al grande pubblico, e con questo si lancia, diciamo, verso l'ingresso nella ristretta cerchia dei 4-5 attori italiani che non a caso presenziano più o meno in tutte le produzioni nazionali, come Accorsi, Favino, stesso Scamarcio. E quindi devo dire, tutto sommato, un ottimo film.
Diciamo che la rovina di Scamarcio è stata Moccia, probabilmente.
Sì, la rovina, ma anche la manna dal cielo, diciamo.
Purtroppo per chi
sì,
non lo
beh,
ama.
Sì, insomma, per la critica un po' più esigente, forse.
Ma il conto in banca ringrazia.
Esattamente, lì le banche sono molto riconoscenti.
Io proseguirei nella classifica con Svalvolati on the Road. Deve essere anche questa una commedia, come dire, sulla monotona vita da quartiere periferico di quattro amici di mezza età che partono.
Sembra
in
una
motocicletta.
Sembra una trama già sentita.
Molto sentita. Poi abbiamo Robert De Niro che torna alla regia con L'ombra del potere, raccontando la genesi dei servizi segreti. Voce del verbo amore, anche questa è stata una copertina della nostra rivista Zainet. Le vite degli altri, ne hanno parlato molto bene di questo film tedesco sulla vera storia della DDR, la Repubblica Democratica Tedesca. Poi ancora il thriller Sunshine, Mr. Bean e Perfect Stranger. Vi andrete a vedere qualcosa di questo fine settimana?
Ah, io voto per Epic Movie, perché oggettivamente due risate il fine settimana ci stanno tutte.
Il problema magari è dopo un po' di vino rosso.
Magari dopo un po' di vino rosso, perché ormai Matteo porta vino per tutti, quindi siamo tranquilli.
Il problema di Epic Movie e di Scary Movie è che per divertirsi vedendo questi film devi aver visto tutti quei film dei quali fanno le parodie, che nel 90% dei casi sono dei film insopportabili, per cui...
Per questo uno si vendica, no?
Infatti,
al cinema il coltranello del filmone, della saga Mega Galattica, gli Harry Potter ce li siamo fatti tutti, e... Spider-Man. Beh, io personalmente, sarà che ho una sorella più piccola, sarà che quando vai al cinema con gli amici ti trascinano a vedere queste cose terrificanti, quindi praticamente è come se ti vendicassi di tutte le cose che hai patito.
Tra l'altro credo che ci sia anche una parodia di Borat che, se non sbaglio, sul Time è stato indicato come personaggio molto
uno dei 100 più influenti
anche
del
più di
mondo.
Bush.
Più di Bush, sì.
Chi l'avrebbe mai
più
detto?
Più di Bush e sopra anche agli inventori di YouTube, che comunque non è un traguardo.
Non ci credo.
Esattamente, tra Brad Pitt e Angelina Jolie e gli inventori di YouTube.
E beh, però,
ma perché
cosa...
Brad Pitt è influente, scusa?
Ma te frega, è un piacione, dai, sta
perché
là.
Piace alle donne. Sentiamo Torino, Simonetta
Mitola.
Ciao Simona, io volevo confermare effettivamente che il film Le vite degli altri è molto bello, l'ho visto, mi è molto piaciuto e racconta il controllo che veniva esercitato sulla vita culturale, quindi sui letterati, nella DDR appunto prima della caduta del muro di Berlino. Invece qui con Gioele e con Cristina abbiamo individuato qualche film che esce proprio questa sera. Gioele, che cosa ci consigli?
Ci sarebbe, Spider-Man è uscito venerdì mi sembra.
Primo maggio.
Sì. E ha fatto un incasso record, era l'anteprima mondiale, infatti ha fatto quasi 3 milioni di ascolti.
Spider-Man 3,
mm-hmm. Sì. E con la regia di Sam Raimi, tra l'altro anche con Tobey Maguire. È la storia appunto di Tony Parker, che ha questa doppia personalità, anche con Spider-Man. E poi c'è, oltre ad essere Spider-Man, appunto in questo Spider-Man 3 c'è anche Venom, che è il suo alter ego negativo, in costume nero da notte, che
quindi
appunto...
insomma una confusione di personaggi, lui è Clark Kent, comunque, Spider-Man e quest'altro personaggio, insomma.
È un film molto ricco di effetti speciali, infatti è stato costato un sacco, uno dei film che è costato di più. E comunque ha fatto, diciamo, il primo giorno ha superato, ha fatto un record, diciamo, forse proprio perché era l'anteprima mondiale.
Pensi di andare a vederlo?
Ma io sinceramente opterei per altri film un po' più, cioè io non sono molto per l'avventura, però dai.
Dai, che cos'altro ci consigli come uscita?
Un altro film è La Vie en Rose, con la regia di Olivier Danat. È appunto un film che è una storia un po' complicata, tratta da una biografia.
È la biografia proprio di Edith Piaf, sì, la cantante francese.
Sì. E questa donna che ha trascorso un'infanzia piuttosto difficile, è abbandonata dai genitori, cresciuta in un ambiente piuttosto difficile, è afflitta da una malattia che la privava della vista, e come se non bastasse anche alcolista, drogata, quindi veramente una situazione complicata, che però trova appunto la sua... si sfoga praticamente nella musica, riesce a trovare la grinta ancora per cantare, appunto, grazie a questa sua gigantesca
benissimo
volontà.
Quindi non tanto Una vita in rosa, diciamo.
Purtroppo.
Cristina, tu invece che uscite ci consigli?
Sì,
al
allora
cinema?
Ma io probabilmente questo film lo andrò anche a vedere. Mi è piaciuto, cioè mi piace molto, da quello che ho letto, Cronache di una fuga, Buenos Aires 1977. È un film di Israel Adrian Caetano, spero di averlo pronunciato giusto, ed è ispirato a un fatto realmente accaduto in Argentina nel 1977. Praticamente racconta la carcerazione e le torture da parte di agenti al servizio del governo militare ai danni di Claudio Tamburrini, che era un calciatore e era assolutamente estraneo al movimento rivoluzionario, e anche appunto le torture di altri giovani, perché si erano, cioè, presunti oppositori alla dittatura. Quindi insomma lo stesso spettatore viene preso durante il film da un senso di angoscia. Vi è tutta questa storia delle violenze fisiche e psicologiche, praticamente questi ragazzi vengono interrogati, minacciati, picchiati. Però per fortuna alla fine trovano la forza di reagire, architettare un piano e fuggire. Quindi anche lo stesso spettatore, dopo aver passato tutto questo ritmo serrato comunque di questo film di azione, riesce a trovare e sentire l'odore della libertà. Questo film probabilmente lo andrò a vedere.
Sì, il regista ha giocato molto sui toni dell'angoscia, dell'ansia, sì, con le inquadrature, quindi è abbastanza studiato. Poi un altro?
Sì, l'altro sarebbe l'ultimo, Quattro minuti, che è un film che è stato apprezzato dalla critica, ma a me non piace effettivamente particolarmente. Parla di un incontro tra un insegnante, una signora ottantenne, che insegna a suonare il pianoforte in un carcere femminile, il carcere di Licao, e incontra Jenny, che è una ragazza che è in carcere perché è accusata di omicidio, che ha uno straordinario talento per il piano. Insomma, la storia racconta questo rapporto di insegnante e allievo, però in modo non banale, perché comunque tantissimi altri temi come il tema dell'arte e anche il problema dell'influsso del passato nel presente e anche ovviamente la rieducazione in ambito carcerario.
Bene, quindi un altro film tedesco che sancisce l'unificazione tra Est e Ovest, come anche Le vite degli altri di cui abbiamo parlato prima. Adesso passiamo subito al flashback di oggi dedicato a Battisti.
Dedicato alla musica. È uscito da pochi giorni l'ultimo album di Lucio Battisti. Il bravo Lucio ha spostato decisamente le sue sonorità verso il rock, preferendo agli arrangiamenti orchestrali di Emozioni le improvvisazioni del suo gruppo. E che gruppo, ragazzi! Franco Mussida alle chitarre, Franz Di Cioccio alla batteria, Flavio Premoli al piano e Giorgio Piazza al basso. Non resta che ascoltarci insieme una traccia. Ragazzi, state per ascoltare Dio mio no, dall'ultimo LP di Lucio Battisti, Amore non amore.
Io sto già tremando d'amore, lei viene qui questa sera, solo una questione di ore, spero di non morire vedendola entrare, potremo restare soli. Ho messo il vino nel frigo, cuoce sul fuoco il sugo, il macellaio dovrebbe arrivare, dovrebbe portare bistecche e caviale, ma un dubbio mi assale. Lei verrà o non verrà? Lei verrà o non verrà? Non verrà, 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 non verrà. Dio mio no, Dio mio no, dimmi solo che verrà. Dio mio no, dimmi solo che verrà. Dio mio no. Le voglio sfiorare i capelli col respiro del mio cuore. Le voglio accarezzare le mani con sguardi leggeri, con frasi d'amore, 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 d'amore.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia della grande musica. Avete appena ascoltato Dio mio no di Lucio Battisti. Battisti è parte così integrante dell'immaginario musicale che non ha bisogno di presentazioni. Chi non conosce canzoni come Non è Francesca, Un'avventura, Emozioni o La canzone del sole, per citarne solo alcune. La carriera di Lucio è infatti caratterizzata da una serie impressionante di canzoni di successo, scritte in tandem con il paroliere Mogol. Lucio Battisti nasce il 5 marzo 1943 nel paesino di Poggio Bustone, in provincia di Rieti, e poco dopo la famiglia si trasferisce a Roma. Consegue il diploma di perito industriale, ma coltiva il sogno della musica e si innamora della chitarra. Fa la classica gavetta in complessi di nessun rilievo, finché entra a far parte dei Campioni, la band che a cavallo tra i 50 e i 60 accompagna Tony Dallara nelle sue serate. Inizialmente nessuno vuole investire sulla sua voce, giudicata inadeguata e sgraziata, e così Lucio si fa strada come autore, fino all'incontro con Mogol. Il resto, come si dice, è storia, una storia destinata a durare nel tempo.
E questo era il flashback di Radio Zainet dedicato a Battisti. Allora, Cristina e Gioele, avete un appuntamento da ricordare agli ascoltatori?
Sì, giovedì 10 inizia la Fiera del Libro di Torino e finirà lunedì 14, mi sembra, no?
Sì, la 20ª edizione della Fiera Internazionale del Libro.
Sì, Cristina, allora. Per tutti gli interessati, il biglietto costa 8 euro, il ridotto 6 euro per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni, studenti universitari e over 65.
Benissimo, vi aspettiamo tutti a Torino. Ciao a tutti, agli ascoltatori, Simone. Buon weekend a tutti, da Simonetta Mitola è tutto, ciao.
Ciao!
Saluti naturalmente anche da parte nostra. Beh, abbiamo ascoltato Battisti, qualcuno di voi vuole commentare? No, proprio
la scelta del pezzo è piuttosto singolare, perché diciamo che non era esattamente un pezzo rappresentativo dello stile a cui Battisti ci ha abituato, canzone cantautorale, più o meno chitarra e voce. Ovviamente poi De Gustibus, magari anzi è anche meglio ascoltare pezzi più particolari rispetto ad altri magari più inflazionati per in virtù del successo di cui hanno goduto.
Mini sondaggio di Radio Zainet, chi è che non ha mai cantato le bionde trecce, gli occhi azzurri in un falò sulla spiaggia?
Ubriaco.
Ubriaco. Il falò ho dei problemi, però sì, cantata è una di quelle cose che bisogna fare prima o poi.
Uno studente di Radio Zainet su tre ha cantato le bionde trecce,
no,
gli occhi azzurri.
Tre studenti,
no, tre
su tre,
sì.
Ecco.
Tutti e tre senza falò.
È anche
però
l'unica canzone che so suonare alla chitarra, perché sono due accordi.
Perfetto, allora noi adesso salutiamo Matteo, che frequenta storia all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao.
Salutiamo Francesca, che frequenta invece scienze della comunicazione alla LUIS.
Bravissima, ciao.
Grazie,
ragazzi.
Troppo buona. Salutiamo Lorenzo, che è un po' più piccolino.
Grazie.
E frequenta ancora il liceo classico Visconti a Roma.
Ciao.
Naturalmente salutiamo anche i nostri ascoltatori, a cui ricordiamo i nostri siti www.zai.net e www.radiozainet.it. Buon fine settimana a tutti. Why, no. It don't seem to go by so fast in the twinkling of an eye. Let's enjoy it while we can. Let's enjoy it while we can.